Avevamo visto la volta scorsa di questo che viene chiamato dagli studiosi il libretto dei miracoli, che sono quattro. Abbiamo già visto quello della tempesta, che viene calmata da Gesù con un semplice ordine: taci, quindi la tempesta si calma. Poi abbiamo già visto quell'episodio, quel racconto più complesso, più articolato, anche un po' più difficile da comprendere nel suo significato e nelle sue varie parti, che è la guarigione di questo indemoniato, che è un miracolo che Gesù compie in terra pagana. E poi, ecco, se veniamo invece ai miracoli che ci restano, cioè quello della donna ammalata di perdita di sangue, e quello della figlia del capo della sinagoga Gairo, se veniamo a questi ultimi due miracoli dei quattro, dove avvengono? Allora, abbiamo un indizio: Gairo è il capo della sinagoga, e quindi è tornato, è tornato in terra ebraica. Quindi è andato, l'episodio dell'indemoniato avviene nella città di Gerasa, che è in territorio pagano, quella che una volta chiamavano la Decapoli, e poi torna sull'altra riva rispetto a Gerasa, dalla parte opposta del lago di Tiberiade, e torna in terra ebraica, cioè abitato da ebrei fedeli, osservanti. E poi, ecco, il centro di questo racconto è dimostrare che Gesù non ha solo potere sugli elementi della natura, come abbiamo visto, non solo sui demoni, ma in questo caso, nei due miracoli, ha anche potere sulle malattie e sulla morte addirittura. Quindi, come dicevo già l'altra volta, questi quattro miracoli delineano un crescendo nel mostrare che la potenza, il potere di Gesù, che è il segno della presenza del regno di Dio, cioè dell'agire di Dio nella storia in Gesù, ecco, mostra questo crescendo a confermare, ecco, a confermare e alludere ancora all'origine divina di Gesù, perché, come dicevo l'altra volta, chi è costui, la risposta adeguata, corretta per sé, è quella che si avrà alla fine quando Gesù muore in croce ad opera del centurione. Ieri nel Vangelo di ieri c'era anche qui: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, punto. Poi però questo figlio di Dio è un'affermazione che viene messa all'inizio, ma viene poi, come dire, in qualche maniera mostrata, illustrata durante tutto il Vangelo attraverso il ripetersi, il ripresentarsi di questa domanda: chi è costui? C'è appunto questo cammino che inizia con un'affermazione che la gente non comprende bene, poi finalmente un centurione pagano ne esprime l'intima e profonda identità di Gesù. E quindi qui abbiamo la guarigione di questa donna malata e di questa bambina che è malata, ma siccome Gesù viene fermato nella strada che porta alla casa di questo Gairo, dove c'è la bambina a letto malata, viene interrotto, allora la bambina poi muore. E vengono a dirgli: il bambino ormai è morto, è inutile che venga. Ecco perché i due miracoli sono inseriti uno nell'altro, c'è una specie di intersezione, con un'espressione un po' curiosa, gli studiosi dicono è un racconto sandwich. Appunto, quindi il racconto è in realtà un solo racconto, racconta due miracoli, ma il racconto è uno solo. Perché appunto il racconto prima della richiesta da parte di Gairo di guarire la figlia e poi l'effettivo esaudimento della richiesta è interrotto dal fatto che in mezzo avviene un altro miracolo che vedremo. Il centro del racconto, di questo racconto, questi due miracoli, è ancora una volta, come anche i precedenti, la necessità della fede e l'importanza della fede per riconoscere in Gesù non ancora il figlio di Dio, ma certamente l'avvento del regno di Dio. Gesù è colui nel quale, nella potenza che Gesù manifesta nel curare malattie, addirittura far tornare in vita, ma si manifesta la presenza del regno di Dio, ma non è ancora, ecco, riconosciuto come figlio di Dio. Quindi la fede è fondamentale, almeno perché questo permette una specie di premessa indispensabile, preliminare, per poter poi accedere alla vera e definitiva conoscenza di Gesù come figlio di Dio. Un altro aspetto specifico, perché curioso, particolare di questi due miracoli, è che tutti e due i miracoli avvengono attraverso un contatto fisico, mentre nei precedenti no, naturalmente anche con l'indemoniato non lo tocca, non fa niente, non impone le mani, tantomeno impone le mani sul lago di Tiberiade. Quindi qui invece avviene attraverso un contatto diretto, proprio fisico. Allora, proviamo a vedere il racconto di questi miracoli. Allora, abbiamo già detto che Gesù è tornato nella terra vicino, insomma, nella zona di Cafarno, grosso modo, dove lui abitualmente in questa prima fase della sua vita annuncia e predica il regno di Dio. E poi, ecco quello che in questi racconti è quasi un ritornello: lui è venuto con la barca dall'altra riva con i suoi, ma quando poi sbarca, cosa c'è? Chi trova? Molta folla. Non è un dettaglio, perché è importante poi per il miracolo successivo. Quindi Marco vuole sottolineare questo aspetto, questo particolare, che c'è un sacco di gente, molta folla, ed egli stava lungo il mare. Come l'altra volta, siccome c'era tanta gente, lui sta, la volta precedente, su una barca, qui comunque molto vicino, diciamo così, alla riva del lago, per poter avere lo spazio. Ecco, allora venne questo, mentre lì, tra la folla, si suppone, avanzi questo capo della sinagoga che si chiama Gairo, il quale gli si getta ai piedi e lo supplicò con insistenza: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui e di nuovo, notate la sottolineatura, molta folla lo seguiva, aggiunge, addirittura lo pressava, gli si stringeva attorno. Ripeto, questo dettaglio è interessante per il resto del racconto. Ora, una donna, qual è il problema di questa donna? Quindi aveva perdite di sangue, questa è la diagnosi, ma questa malattia comporta molto sofferto per opera di molti medici. È possibile che questo sia una specie di stoccata proprio di Marco, che deve aver avuto un'esperienza poco felice, potrebbe essere. Questa è una possibilità di questo inciso, no? Aveva molto sofferto per opera di molti medici. Potrebbe essere in realtà che questi medici abbiano tentato, come diceva il Signore, abbiano tentato delle terapie, abbiano provato queste, come capita anche a noi, le volte le terapie fanno male, cioè provocano dolore e sofferenza, quindi si può dare un'interpretazione più benevola, meno maliziosa, e dire: sti medici hanno fatto quello che potevano, hanno provato a guarire questa donna, le terapie, le cure date in realtà erano magari dolorose, ma non hanno sortito nessun effetto. Non solo ha sofferto questa donna, ma poi ha speso anche tutti i suoi averi. Ma c'è pazienza, ho speso pazienza, ma senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando. Ecco perché Marco fa tutta questa progressione nel descrivere la situazione di estremo difficoltà, disagio, sofferenza di questa donna. E anche l'accenno ai medici è interessante. Con le risorse umane non si riesce a venirne a capo. Quindi anche quest'opera, quindi questa invenzione dei medici, vuol dire quelle che noi sappiamo fare non basta, le volte sono situazioni che non si risolvono con le nostre capacità, e quindi c'è anche questo aspetto che viene marcato, proprio sottolineato. Questa donna, a causa di questa perdita di sangue, come accennava prima Anita, è giudicata nella mentalità dell'epoca impura, e quindi questo voleva dire che non poteva recarsi al tempio, non poteva andare nella sinagoga e doveva evitare il contatto fisico. Quindi vedete anche via la storia del contatto, perché viene sottolineato contatto fisico, perché la persona che veniva toccata diventava a sua volta impura. Questo non voleva dire, non è che diventava malato, quindi non trasmetteva la malattia, ma trasmetteva l'impurità legale. Questo poi obbligava la persona a fare i riti di purificazione. Questa donna è quindi non solo è povera, perché ha già speso tutti i suoi soldi, ma è anche di fatto isolata, quindi una donna isolata, povera e sofferente, quindi una povera donna, come diremmo noi, con un'espressione che non vuole essere di compatimento, ma di comprensione della situazione veramente difficile di questa persona. Ecco, però probabilmente non lo dice, perché venne tra la folla, ovviamente sta zitta e non dice niente a nessuno, se no l'avrebbero respinta, altro che avvicinarsi. E quindi, allora, perché questa donna, tacendo la sua situazione nei confronti degli altri che sono lì, perché questa donna pensa di andare a toccare? La donna pensa che basti, proprio perché vuole forse evitare, toccando direttamente una parte del corpo, di rendere impuro Gesù. Pensa che sia sufficiente, ovviamente ha sentito raccontare di altri miracoli, e questo lui pensa che Gesù sia un guaritore potente, un grande guaritore. E quindi dentro questo gesto di dire mi basta toccare il mantello, non è ancora espressione di una fede, ma quasi di un'idea un po' magica, un po' superstiziosa. Mi basta toccare il mantello. In più c'è questa sua attenzione, diciamo così, di non rendere impuro Gesù toccandolo direttamente. Però pensava, diceva, se anche riuscirò solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Lo fa poi, e quindi toccò il suo mantello. Subito, flusso di sangue, si fermò, sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Allora, a questo subito corrisponde giustamente il Signore che un altro subito. Nello stesso momento in cui questa donna tocca il mantello, Gesù sente, l'altra sente di essere guarita, lui sente, lui qui ha espresso questa energia, questa forza che è uscita da lui. Allora cosa fa Gesù?
Si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti?
Ma che domanda è? C'è questo, abbiamo visto sopra, la folla gli si stringeva intorno. E anche infatti i discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti stringe intorno. Quindi anche qui è un po' strano, perché si è messo a parlare sulla riva del lago. Il fatto che Gesù cerchi chi domanda chi l'ha toccato e fa comprendere che il toccare della donna il mantello è diverso dallo stringersi della folla addosso. Può anche darsi che della gente tendesse delle mani per a toccare, ma in qualche modo Gesù avverte qualcosa di diverso in questo essere toccato, poi il mantello addirittura. Quindi cerca, e poi cosa guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. La donna, impaurita e tremante, perché temeva di essere rimproverata avendo reso Gesù impuro. Infatti, subito dopo, la donna cosa fa? La verità, dicendo la verità, ecco, quindi svela quello che aveva taciuto prima, perché sennò la folla l'avrebbe respinta. Questo adesso ammette la sua condizione e lo riconosce, e per questo è impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto. E dunque Gesù al versetto 25, questa donna è a nome?
No,
una donna. Al versetto 34? Ah, vedete? Vedete? Quindi vuol dire che a questo punto, diciamo così, il rapporto tra Gesù e questa donna comincia con questo contatto che Gesù avverte, diverso da tutti gli altri che gli stanno addosso, e poi ecco, anche la rassicura, perché è impaurita e tremante, Gesù la rassicura, la chiama figlia, no? È interessante anche perché era proprio cercata con gli occhi, guardava intorno per vedere colei che era, che aveva fatto questo, e quindi disse figlia, quindi la fa uscire da un anonimato e un riconoscimento di una relazione più personale. Ciò che inizia in una maniera unilaterale, cioè da parte della donna, poi diventa l'occasione per una relazione più personale, diretta, non solo, ma anche direi tenera, affettuosa, ecco, comprensiva della situazione di questa donna, e capisce anche Gesù perché questa donna ha tentato, potremmo dire, quasi tutto per tutto, è la sua ultima speranza, i medici non hanno saputo risolvere la sua situazione, la sua malattia. E qui, ecco qui, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. E quindi torna questa insistenza voluta di Marco sulla fede che ottiene poi la guarigione. Infatti anche la sequenza delle parole, prima la tua fede, poi sii guarita, vedete? Quindi la guarigione è ancora più chiaro che la guarigione è il risultato della fede, non è sii guarita, ma al contrario, quindi la tua fede ti ha salvato e quindi la tua fede ti ha guarita. Però qui anche proprio nella costruzione della frase si vede che è la fede che consente la guarigione e non il contrario. Però intanto questa donna di fatto ha fermato Gesù, lo ha interrotto nel suo cammino, e allora cosa vanno a dirgli? Quando è tua figlia è morta. E poi dice, perché disturbi ancora il maestro? Anche qui questo interrogativo retorico vuol dire non disturbarlo più, cioè la risposta è scontata, perché disturbi ancora, non farlo? Ecco, anche qui questa domanda ha un suo senso nel brano, perché vuole anche lì mostrare qualcosa, vuole farci capire prima. Se prima quella malattia non aveva avuto possibilità di essere risolta con delle capacità umane, figuriamoci una che è morta. Quindi vuol proprio dire, è inutile, cioè, la storia è finita qui, basta, non c'è rimedio. È morta vuol dire stop, è finito tutto, non c'è più nessuna possibilità, nessuna speranza. Quindi non disturbare ancora il maestro. E poi dice Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto abbi fede, soltanto abbi fede. Vedete che queste sottolineature sono importanti. Ecco, la frase, udito quanto dicevano, anche qui può essere interessante andare a vedere le sfumature che ha il verbo in greco. Perché potrebbe essere anche dire semplicemente sentì casualmente. Casualmente sentì questi qui che dicevano al capo non farlo più venire perché la fanciulla è morta. Quindi come se i servi parlassero al Gairo, ma che Gesù fosse un po' distante, casualmente sentì. Però ancora più interessante è che sempre questo verbo può anche voler dire non fece caso. Non fece caso a quello che dicevano, non badò a quello che dicevano, ancora più forte in questo caso. Quindi questi dicono è morta come se non avessero detto nulla, probabilmente ha sentito, ha sentito, però con queste sfumature, ha sentito casualmente, ha sentito ma non ci ha fatto, non ha dato nessun peso a quel, al fatto che la fanciulla fosse morta, non dà nessun peso. Quindi ecco poi la rassicurazione, non temere, questa è una costante direi, temere viene detto a Maria dall'angelo, viene detto spessissimo, non temere, non temere, però c'è questa aggiunta, soltanto abbi fede. Si va verso la casa e lì trova quello che si faceva allora tutto, quindi gente che piangeva, urlava, eccetera. Allora Gesù cosa dice? Perché fate il lutto? Non è mica morta, sta dormendo, quindi è inutile fare tutto questo chiasso, questi pianti, state tranquilli. Ma ecco, la reazione della gente che piange, urla forte, qual è? Lo deridevano, cioè questi sono proprio, come dire, proprio molto, molto scettica questa gente che sta lì a fare il lutto, lo deridevano, cioè non lo prendono sul serio, questo qui non è possibile, è morta, quindi non è possibile. Ma gli cacciati tutti fuori, ecco cosa fa? Prese la mano della bambina, quindi mentre la donna precedente tocca il mantello, ma Gesù non la tocca, qui invece il contatto è più diretto, la mano, e le disse talita cum, che vuol dire, Marco ce l'ha tradotto, e sono parole in aramaico, Gesù parlava aramaico, non parlava l'ebraico letterario, questo può riportare la frase in aramaico, sono delle cose preziosissime per noi, perché mostra la storicità, i Vangeli non sono stati inventati, no? E tenendo conto che Marco scrive per la comunità di Roma, traduce, era certamente a Roma, e il Vangelo è stato scritto a Roma, molto probabilmente su racconti di Pietro. Questo è uno di questi indizi, sono proprio un po' queste frasi lasciate lì in aramaico. E durante l'illuminismo del 1700 in Francia uscì un volume anonimo, naturalmente, se no rischiavano, intitolato I quattro impostori, che erano i quattro evangelisti. Perché questo libello sosteneva che i Vangeli quattro fossero stati opera di imbroglioni che hanno inventato tutto per truffare la gente, per interessi loro personali. Ecco, queste piccole perle ci aiutano a dire sì, non è possibile che sia stato inventato a tavolino così da quattro furbastri, quindi, però c'era quell'idea lì e forse qualcuno ce l'ha ancora. Fanciullo, ti dico alzati, che cum vuol dire proprio sta in piedi, anzi mettiti in piedi, alla lettera mettiti su, mettiti in piedi. E poi la fanciulla si alza e cosa fa? E perché Marco insiste su questi dettagli? Non solo cammina, ma mangia, quindi vuol dire che è veramente tornata in vita, non è una specie di trucco, questa bambina non era in realtà affatto morta, dorme, dice Gesù, dice lui che dorme, una morte apparente ed è tornata in vita, no, è proprio, era morta ed è tornata in vita. La questione però è che, come per Lazzaro, si può usare per la bimba e per Lazzaro la parola risurrezione? È un'altra cosa, perché? Perché muoiono di nuovo, perché poi moriranno di nuovo. Quindi sì, sarebbe corretto non usare la fanciulla risorta, Lazzaro, perché si dice la risurrezione di Lazzaro, ma in realtà non è una risurrezione, o si dice è tornato in vita, che sarebbe corretto. Oppure hanno inventato, perché non c'è l'italiano, credo non esista, la parola risuscitamento. Ci sono dei commenti che fanno rilevare queste corrispondenze, 12 anni la donna malata, 12 anni la bambina, sono tutte e due donne, però fanno anche rilevare le differenze, una è anziana o sì. Adulta, questa è una bambina, quindi io ho letto su queste cose qui, naturalmente, però mi io sento che non abbiano nessun significato a parte, cioè non bisogna esagerare, poi a trovare a tutti i costi per ogni parola chissà che messaggio, è un racconto di un miracolo, quindi racconta anche dei dettagli di quello senza particolari, però ha ragione lei, ci sono dei commenti, li ho letti, che fanno queste sottolineature dicendo che c'è sotto qualche messaggio, poi che messaggio, boh. Ecco, bravo, mi stavo dimenticando. Non trovate qualcosa di strano in questa raccomandazione? Questo comando, preso così, dato che è impossibile che la cosa non fosse risaputa, è di nuovo l'intenzione di quello che si chiama il segreto di Marco, perché ancora è troppo presto, quindi Gesù può essere chiamato per un guaritore, un profeta, ma non ancora, o il Messia, peggio ancora, perché il Messia per loro era uno che cacciava via i romani, vinceva, combatteva, quindi Gesù non è così, quindi di nuovo questo è un altro di quegli esempi di quello che si chiama il segreto di Marco. Il comando non ha senso, qui preso alla lettera, non ha luogo. Sì. Bene.
Non me li sei preso
per un guaritore o un messia, così come il popolo ebraico aspettava un messia, ma un messia vittorioso, vincente, a capo degli eserciti, cacciava via i romani, odiati i romani. Bon, e questi sono i miracoli, sono questi, però anche qui e cambia capitolo, quindi questo, i miracoli sono al capitolo 5, qui siamo al capitolo 6, i primi versetti, 6 versetti. Gli studiosi sono concordi in questo, nel dire che questi primi 6 versetti vanno collegati con i precedenti, cioè la sezione, diciamo, dei testi comprenderebbe anche questo ritorno a Nazareth, proprio perché in qualche maniera al contrario ritorna il tema della fede, come rifiuto di credere. Quindi questo filo conduttore della fede lega i quattro miracoli e anche questo, in quanto c'è un rifiuto di credere. Allora dicono questo va messo insieme in continuità con gli altri quattro miracoli. Allora, partì di là e venne nella sua patria. E come fa tante volte nei Vangeli, lo leggiamo, va al suo paese, il sabato va nella sinagoga a insegnare nella sinagoga. Non si dice che cosa insegnava, perché a Marco interessa piuttosto l'effetto che ha questo insegnamento. E che effetto ha questo insegnamento? Rimanevano stupiti. Per quali motivi sono stupiti? Ce ne sono ben 5 motivi. Da dove gli vengono queste cose?
Quale cosa?
È quelle che ha detto. Non sappiamo cosa ha detto, ma erano stupiti. Poi, secondo, che sapienza è questa che gli è stata data? È 2. Poi, e i prodigi? E sono 3. E poi, non è costui figlio del falegname, e 4, e le sue sorelle non sono tra noi. Quindi 5 motivi che spiegano lo stupore. Ma allora di che stupore si tratta? Che stupore è? Tante volte si dice che la gente resta stupita, quindi non è uno stupore di ammirazione qui, è lo stupore che chi dice, ma questo chi si crede d'essere?
Come fa a sapere queste cose?
Perché alle volte lo stupore in genere è suscitato dall'ammirazione, no? Quindi, o da una cosa molto bella, noi ci stupiamo, so, del firmamento, di un tramonto. Invece qui lo stupore è come dire, ma questo chi si crede d'essere? Perché? Perché questi qui? Ma questi... quindi questa sapienza che gli è stata data, poi gli è stata data, è curioso, gli è stata data, cioè uno lo impara, a massimo lo impara, va a scuola, gli è stata insegnata, invece gli è stata data. Qui Marco fa il furbo, perché usa quello che si chiama il passivo divino, cioè il verbo passivo vuol dire che c'è Dio all'opera, quindi questi qui, come dicesse, ma questo si crede di essere Dio, perché la sapienza è un attributo di Dio, anche per i greci la sapienza è un attributo degli dèi, gli esseri umani possono essere solo cercatori, amici della sapienza, filosofi vuol dire quello, e Platone lo spiega bene, no? I filosofi non sono quelli che hanno la sapienza, quelli non ce l'hanno e per questo la desiderano. sapienti sono gli dèi, quindi c'è questa idea anche in mondo pagano della sapienza, qualcosa che appartiene a Dio, e giustamente gli è stata data, quindi questo qui si crede Dio, capite lo stupore? Ecco, allora andiamo avanti, ed era per loro motivo di scandalo, traducendo in termini nostri, cioè quelle domande lì, le cui risposte sono ovvie, sono domande retoriche, sono un ostacolo per credere in Gesù. Allora infatti Gesù poi commenta, eccetera, e la conclusione è: non poteva compiere nessun miracolo, perché la finale è molto chiara, si meravigliava della loro incredulità. E questo è ancora oggi uno scandalo, nel senso che può essere un ostacolo a credere. Io ho letto tanti anni fa un bel libro, molto bello, di Romano Guardini, è morto negli anni 70 del Novecento, era nato a Venezia, ma proprio ancora di pochi mesi, la famiglia è andata in Germania, quindi lui parlava tedesco e italiano molto bene, però scriveva in tedesco. Ho letto questo libro che si intitola L'essenza del cristianesimo. In cosa consiste propriamente ciò che distingue il cristianesimo da ogni altra religione? E la conclusione era questa qui: in quest'uomo Dio. Questo è quello che è qui, ciò che fa un ostacolo, perché in quest'uomo di cui sappiamo tutto, sappiamo che era il padre, la madre, che lavoro faceva, sappiamo la sua parentela, era qui tra noi, uno di noi, poi si è messo un giorno ad andare in giro a predicare, ma lo vuole che sia questo qui, sappiamo tutto, quindi in quest'uomo Dio. E quindi la tentazione anche nella storia poi della Chiesa o della teologia è di semplificare il problema togliendo uno dei due, cioè o è solo uomo o è solo Dio. C'è stata anche l'eresia che diceva che in realtà Gesù aveva una specie di esteriorità umana, ma in realtà non era un essere umano, appariva come umanità. Quindi le due eresie sono state nella storia presenti, perché la difficoltà è proprio la difficoltà per la fede, è un ostacolo per la fede. Quest'uomo, Gesù, che ha nome, cognome, eccetera, Dio. O meglio ancora, il figlio di Dio. Questa è la difficoltà, e qui emerge mente. Ecco perché appunto Gesù dice: non ditelo, non era possibile ancora. E se quindi questo ribadisce che la fede ottiene il miracolo, i miracoli non servono a convincere a credere. Perché i miracoli li vedevano anche i farisei, gli scribi, li vedevano anche questi di Nazareth, che hanno fatto dei prodigi, ma sanno che li ha fatti, però gli danno una lettura che in qualche maniera spiega in altro modo, ammesso che siano veri i prodigi. Quindi i miracoli non convincono nessuno a credere, perché si può trovare tanti modi di spiegarli. E se ci fate, finisco, è interessante che quando il diavolo tenta Gesù, cosa chiede che faccia Gesù? Chiede che faccia miracoli per convincere, per avere gente che lo segua. Trasforma queste pietre in pane e la gente ti verrà dietro. Oppure buttati giù dal pinnacolo, che è una cosa così straordinaria, un'esibizione di questo genere, capite? O addirittura, se tu ti inchini, avrai tutti i regni di questo mondo. Quindi anche lì nelle tentazioni si vede benissimo il rifiuto di Gesù di fare il miracolo per avere per avere gente che lo segua. È il contrario. Ecco, così abbiamo terminato anche questa parte.